Lo speciale questa volta è dedicato al fenomeno arabo in Sicilia. È ospite con noi in studio il professore Francesco Sapio Vitrano, presidente dell'associazione Siculo Araba a Palermo. Collabora insieme a me in studio Dario Pennica. Inizierei con il fare una cronostoria dell'associazione e dell'avvicinamento arabo in Sicilia. Un noto settimanale riportava testualmente queste parole: se davvero Gheddafi vuole conquistare la Sicilia, il suo momento magico comincia adesso, dopo la firma del mega contratto con Agnelli. C'era una volta la Fiat, si sente in giro, ma lasciando perdere le parole, andiamo ai fatti. Il 1° dicembre del 76, alla conferenza stampa organizzata dall'avvocato Gianni Agnelli, si apprende che la Libyan Arab Foreign Bank ha acquistato diverse azioni dell'industria automobilistica più importante d'Italia, la Fiat. Ma non è di questo che parleremo oggi, quanto dell'avvenuto avvicinamento arabo in Italia ed in particolare modo in Sicilia. E per parlare di ciò bisogna ricollegarsi obbligatoriamente con il primo seminario islamo-cristiano svoltosi a Tripoli nel 1973, che magari potrebbe sembrare poco significativo, invece è di indubbia importanza sia per il diverso atteggiamento intrapreso dal colonnello Gheddafi quanto per la nuova apertura araba nei confronti del mondo dell'Occidente. Insisto nel parlare di Gheddafi esclusivamente perché è stato lui ad aprire questo diverso dialogo, un dialogo tra l'altro che viene caratterizzato dalla presenza sia a Catania che a Palermo dell'associazione Siculo Araba. Limitiamoci ora a segnalare le tappe dell'associazione Siculo Araba stessa. 18 novembre 1976, Teatro Biondo, ore 18, primo seminario islamo-cristiano. 21, 22, 23 dicembre 1976, Messina, convegno economico Siculo Arabo. Quali sono stati e sono gli scopi dell'associazione Siculo Araba? Li domanderemo al presidente stesso dell'associazione, professor Sapio Vitrano, che è ospite nei nostri studi qui a Radio Tele Palermo. Ma riprendiamo per adesso, ancora per poco, il colloquio libico con la Sicilia. Subito dopo il caso Fiat, il console libico a Palermo ha così detto in una sua conferenza stampa: il governo libico è intenzionato a proseguire anche in Sicilia le forme di collaborazione avviate di recente con l'accordo firmato con la Fiat. Il console ha inoltre ribadito la disponibilità del suo paese alla collaborazione diretta con tutti i settori produttivi siciliani. È già in fase avanzata di studio la creazione di una società mista con alcuni armatori di Mazara del Vallo per operare nel settore della pesca. Il console ha inoltre annunciato che si svolgerà per la prima volta alla Fiera di Tripoli una settimana di amicizia siculo-libica, organizzata in collaborazione con l'assessorato regionale dell'industria e del commercio. E vorrei ancora ricollegarmi ad un pezzo riportato da un noto settimanale politico nazionale. Lo riporto così testualmente. A Palermo l'associazione Siculo Araba era retta fino a qualche tempo fa dal dottor Orio Poerio, funzionario regionale a sua volta indipendentista acceso. Anzi, mentre Papa, che sarebbe il presidente dell'associazione Siculo Araba di Catania, dice di non essere più indipendentista, Poerio mena vanto di esserlo ancora. Alle vicende dell'associazione si interessano polizia e carabinieri, sulla stampa filtrano notizie allarmanti. L'associazione starebbe tramando per staccare la Sicilia dall'Italia, i finanziamenti verrebbero dalla Libia. Le smentite dell'associazione sono recise e indignate. Sta però di fatto che nel quadro dell'inchiesta sullo scandalo Verzotto viene raccolta una testimonianza precisa. L'associazione o uomini del vertice dell'associazione sarebbero implicati in un attentato a dei carabinieri. I mandanti sarebbero i libici. Va ad ogni modo registrato che la cosa non ha conseguenze sul piano legale. Orio Poerio nel frattempo esce dall'associazione Siculo Araba e fonda un istituto per la diffusione della cultura araba e siciliana. Al suo posto, alla direzione dell'associazione a Palermo, subentra Francesco Sapio Vitrano, discendente da una famiglia ben radicata nello establishment palermitano, suo nonno fu sindaco della città, è democristiano, afferma il professore Vitrano. Certe chiacchiere, sul conto mio, nessuno può permettersi di farle. Mi fermerei a questo punto, professore Vitrano. Lei è ospite in studio questo pomeriggio, la dobbiamo ringraziare innanzitutto.
Grazie di voi.
Sì, vorrei porle una domanda generale. Ecco, ho fatto un po' la cronostoria di tutta l'associazione, dell'avvicinamento avvenuto. Mi sembrava che poco fa mi avesse corretto sulla data del primo seminario cristiano.
È del 1976.
Era il 1976, mi scuso con gli ascoltatori. Bene, le pongo una domanda ben precisa e forse un po' generale, almeno anche per smentire le chiacchiere che la stampa, tutti gli organi di stampa per adesso addirittura direi anche internazionale, perché il fenomeno arabo non solo è stato conosciuto anche in Italia subito dopo il caso Fiat, ma in tutto il mondo ha avuto delle conseguenze. Professore, cosa si nasconde veramente dietro le quinte dell'associazione Siculo Araba?
Dunque, io prima di tutto vorrei ringraziare tutti coloro che in questo momento sono in ascolto. E poi vorrei cominciare col chiarire subito una cosa. Prima di tutto, cosa non è l'associazione Siculo Araba? Non è anticattolica o antireligiosa in genere, poiché accoglie e propugna le risoluzioni e raccomandazioni del dialogo cristiano-islamico tenutosi a Tripoli dall'1 al 6 febbraio 1976. Non è asservita ad alcun partito politico, poiché gli associati possono aderire ad ideologie le più disparate, purché sempre rientranti nell'arco costituzionale, perché dobbiamo sempre ricordarci che la Sicilia significa Italia. Non è asservita a governi stranieri, poiché intende operare sempre e solamente per il miglioramento delle condizioni umane, e ciò sarebbe incompatibile con finalità eversive. Non è una organizzazione paraseparatista, in quanto il separatismo è oggi antistorico e meramente retorico, quindi dispersivo. Se alcuni uomini del vertice dell'associazione, così come dice il giornalista dell'Europeo, mi sembra giusto, hanno pensato opportuno di fare dei passi errati, io non so quali siano questi uomini dell'associazione Siculo Araba di Catania, lo hanno fatto unicamente in nome proprio, mai in nome dell'associazione, in quanto l'associazione...
Mi scusi professore, vogliamo rispondere ai nostri ascoltatori, ai lettori che hanno seguito un po' tutte queste vicende. Da chi è finanziata l'associazione Siculo Araba?
L'associazione Siculo Araba vive con i contributi dei propri soci, i quali soci sono tra soci ordinari e soci sostenitori. Secondo se siano sostenitori o ordinari, versano delle quote diverse, che sono quote volontarie e che bastano per le spese dell'associazione, in quanto non sono eccessive.
Per quanto riguarda invece gli scopi dell'associazione Siculo Araba?
Ecco, io per gli scopi dell'associazione Siculo Araba vorrei dire unicamente... Leggere i primi due punti del nostro statuto, se lei permette, sono poche parole. In un mondo che sembra voler rendere insanabili odi e preconcetti di razza, mentre nello stesso tempo tende a rinnegare e scolorire tradizioni e storie, l'associazione Siculo Araba si prefigge nella salvaguardia e valorizzazione di quanto accomunò ed accomuna i popoli mediterranei, la riscoperta di quegli elementi catalizzatori che amalgamarono e resero possibile attraverso il pensiero arabo quel rifiorire di civile convivenza in tutto il bacino del Mediterraneo di razze e religioni diverse. L'associazione, in conseguenza, mira alle seguenti finalità: promuovere ogni attività atta a rinsaldare i millenari vincoli che legano il popolo arabo al popolo siciliano, incoraggiare e stimolare tutte le iniziative culturali ed economiche atte ad assicurare un comune processo evolutivo del popolo siciliano ed arabo nella libertà e nella pace, preservare, tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e le vestigia che testimoniano la presenza della civiltà araba nell'isola e la riconferma di una civiltà mediterranea che accomuna il popolo arabo a quello siciliano. E infatti sia il seminario che il convegno di Messina hanno voluto proprio portare avanti questo tipo di discorso, non un discorso separatista, tanto più che bisogna riflettere su una cosa: un governo che impiega il proprio denaro presso noi, perché l'operazione della Fiat è un'operazione di impiego di denaro, a mio parere, questo è un mio parere personale, ma a mio parere farebbe un gioco troppo sciocco. Da un lato voler impegnare denaro presso un governo, e d'altro, cioè presso quelle grandi industrie che sono sotto quel governo, e dall'altro canto invece tentare delle manovre eversive. Secondo me sarà
magari
qualche gruppuscolo che dice, per poter avere maggiore credito presso il popolo, che si tratta di un movimento finanziato dall'esterno.
Professore, adesso una domanda. Noi abbiamo spiegato cos'è l'associazione Siculo Arabo, abbiamo spiegato chi c'è dietro l'associazione Siculo Arabo e chi sono i soci. Ma qual è stato il motivo fondamentale, cioè il motivo di fondo caratterizzante per cui è sorta questa associazione? E l'iniziativa da che è partita? Cioè da noi altri italiani o dagli arabi?
Dunque, l'iniziativa è partita sia da una parte che dall'altra, in quanto anni or sono a Catania si decise che già esisteva in Italia il Centro per le Relazioni Italo-Arabe, il quale Centro per le Relazioni Italo-Arabe però allora non aveva ancora una propria delegazione in Sicilia, e quindi alla luce di questo fatto la Sicilia, sentendosi leggermente esclusa da questo dialogo con il mondo arabo, pensò di correre ai ripari. Alcuni uomini di Catania presero dei contatti con il mondo arabo, quindi è partita dall'Italia questa.
Mi scusi professore, a che tipo di mondo arabo si riferisce?
In che senso, a che tipo? Vorrei sapere, lei parla...
Cioè c'è una prevalenza di arabi in questo scopo di nascita dell'associazione, o arabi in generale?
Arabi in generale, in quanto...
Cioè non è che ci sia prevalenza arabi, dei libici?
No. Un attimo, calma. Arabi in generale, come lei sa, perché è venuta nella sede della nostra associazione a Palermo, noi abbiamo rapporti con tutti i paesi della Lega degli Stati Arabi, tutti i paesi. Semplicemente che ci sono alcuni paesi che, perché più vicino a noi, sentono maggiormente il bisogno di intensificare questo dialogo, ed è il caso della Libia. Ci sono paesi che invece cercano di ridurlo in un certo qual senso, e oserei dire il caso della Tunisia in questo momento, che proibisce ai propri abitanti di venire a fare acquisti in Sicilia. C'è chi la pensa ad un modo e c'è chi la pensa ad un altro, ma comunque noi abbiamo rapporti con tutti gli stati della Lega Araba.
Ecco, professore, abbiamo parlato di Tunisi, cioè della Tunisia. Ci vuole spiegare, se ne ha conoscenza chiaramente, qual è il motivo fondamentale che ha fatto decidere al governo tunisino di non far acquistare più al popolo di Tunisi, di non fare più degli acquisti qui a Palermo?
Bene, io posso dire quelle che sono le informazioni che sono filtrate dalla stampa e poi elaborate un po' dalla mia esperienza in materia. Non posso sapere se dietro c'è qualcos'altro, perché il qualcos'altro lo può sapere solamente il governo tunisino, non possiamo saperlo noi, senza dubbio. In realtà gli acquisti fatti dai tunisini qua in Sicilia, e in particolare nella zona Palermo-Trapani, sono stati parecchio rilevanti. È ovvio che questo traffico, ho detto traffico nel senso di gente che va e gente che viene, gente che porta a noi valuta e porta via da qui merce, ha creato una certa difficoltà alla banca di Stato tunisina, perché tutta questa valuta pregiata che veniva esportata, è ovvio che man mano andava creando delle perdite in quelle che erano le riserve di valuta della banca tunisina. Quindi potrebbe darsi che sia stata questa la decisione. D'altro canto, parlo nel contesto generale dell'Italia, poteva anche non avere uno scopo ben preciso, perché il tunisino trova facile ed agevole e soprattutto proficuo venire ad acquistare qui da noi, per il fatto semplicissimo che siamo vicini, quindi le spese del viaggio sono poche. Se dovesse andare ad acquistare a Napoli, a Milano o a Torino, è logico che le spese del viaggio inciderebbero in maniera tale che non converrebbe più venire ad acquistare qui anziché al proprio paese.
Scusi professore, io sposterei la discussione un po' sulla Libia, proprio perché mi sta a cuore rispondere non solo a me, penso, ma a tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando, anche perché è stato un fenomeno diffuso in ambito nazionale e così via dicendo. Io leggevo, l'associazione starebbe tramando per staccare la Sicilia dall'Italia, i finanziamenti verrebbero dalla Libia.
E aggiunga,
colonnello Gheddafi, sappiamo benissimo che andando al potere in Libia, ha fatto una politica di non avvicinamento verso l'Occidente, di non diplomazia, diciamo, verso gli altri stati esteri in genere. Sappiamo anche che Gheddafi nutre un grande sogno, il sogno dell'Unione Araba sotto un unico scettro, e forse vorrebbe, in un certo qual senso, fare subentrare in questa sfera anche la Sicilia. Ora, io vorrei da lei una risposta proprio a questo fenomeno.
Sappiamo addirittura di più.
Io penso, cioè vorrei anche una risposta più autorevole da parte sua, che la Sicilia sia un po' come la vetrina dell'Occidente per Gheddafi.
Ma io ancora scruterei dietro le quinte di questa vetrina.
Ecco, professore, risponda a questa domanda.
Semplicissimo. E quando c'è stata la rivoluzione del primo settembre, non è stato che il colonnello Gheddafi, sic et simpliciter, ha voluto buttare fuori tutti gli stranieri. E invece, in maniera molto semplice, ha cercato di ridare dignità al proprio popolo. Noi non dobbiamo dimenticare che tutti i bianchi pensavano alla Libia unicamente come ad un terreno da sfruttare, ad una colonia. Quindi che, arrivato a un certo punto, si sia detto basta con questo, la maniera di attuazione può essere più o meno discutibile, ma il fondo è senza dubbio un fondo giusto, perché penso che tutti ricorderanno che il momento nel quale la Sicilia nei secoli passati si è sentita asservita allo straniero, ha sempre fatto delle rivoluzioni. Non dimentichiamo che quando noi pensavamo di essere sotto i Borboni
trattati male,
abbiamo accolto a braccia aperte, buttando fuori i Borboni. Per quanto riguarda il secondo punto, lei parlava di una egemonia di Gheddafi nel mondo arabo. La rivoluzione libica è così, il socialismo libico
è un socialismo
religioso, non è, differisce di gran lunga dal socialismo marxista che è qui in Occidente, e lo stesso è anche in altri paesi arabi. E quindi il grande sogno del colonnello Gheddafi non è quello di tenere sotto un unico scettro tutti i popoli arabi, è unicamente quello di riportare tutto il mondo arabo ad un socialismo religioso, il quale socialismo religioso dovrebbe essere guidato non da uomini, bensì da tutto il popolo. Infatti, non dimentichiamo che anche nella sua famosa terza teoria mondiale, Il colonnello Gheddafi parla di potere del popolo, e oggi come oggi in Libia sono in corso delle grandi manifestazioni, cioè quelli che loro chiamano i comitati di base, per l'attuazione
della seconda parte del Libro Verde,
cioè il potere al popolo, non un'egemonia oligarchica di alcuni, bensì ognuno
padrone
di qualcosa, ognuno che possa assieme agli altri gestire e nello stesso tempo
padrone.
Professore, io penso che lei abbia apparentemente risposto alla domanda del collega Parisi, però mi è sorto, così diciamo, un dubbio. Voglio rivolgere un'altra domanda. Questo interesse di Gheddafi verso la Sicilia è solo da imputare a un desiderio che ha di annettere la Sicilia al regno arabo, oppure potrebbe essere un trampolino di lancio verso una mania di espansione?
Ecco, è semplicissimo. La Sicilia, noi penso che lo ricordiamo tutti, è sempre stata un po' la porta tra l'Occidente e l'Oriente. Sempre. Sin dall'epoca fenicia questo è stato il ruolo della Sicilia. Ora, è ovvio che qualsiasi paese arabo, prima ancora di sentirsi vicino all'Italia, si sente vicino alla Sicilia, nella quale Sicilia vi sono ancora tante vestigia arabe, vi sono tante abitudini, tante parole arabe. Forse non tutti di voi sapranno che nel solo dialetto siciliano ci sono più di 400 parole che vengono pronunziate alla stessa maniera in siciliano e in arabo e con lo stesso significato preciso. Questo rende molto più agevole all'arabo farsi capire da noi siciliani. Contemporaneamente noi, avendo avuto la dominazione musulmana per un paio di secoli, e poi avendo continuato questa presenza musulmana ad essere presente presso di noi, perché anche sotto i normanni e sotto gli svevi vi erano arabi ed erano in una presenza massiva qui in Sicilia, è ovvio che la nostra cultura attrae in maniera particolare gli arabi, i quali si sentono vicini a noi perché sanno che noi non possiamo sottovalutare la loro cultura, ma possiamo trattarli alla pari.
Mi girate lo ascoltatore, buonasera di nuovo, è sempre Lele Parisi che vi parla dal microfono degli studi centrali di Radio Tele Palermo. Ripeto, siamo in onda da mezz'ora con l'edizione straordinaria speciale RTP, abbiamo ospite in studio il professore Francesco Sabbio Vitrano, conduce insieme a me in studio Dario Pennica. Abbiamo parlato un po' di tutte quelle che sono state le tappe dell'associazione Siculo Arabo, il professore Vitrano ci ha risposto, penso, in una maniera abbastanza esauriente. Adesso vorrei spostare il discorso a livello politico-economico. Innanzitutto vorrei di nuovo precisare le tappe dell'associazione Siculo Arabo in Sicilia. Poco fa, dicevo, 18 novembre 76 c'è stato al Teatro Biondo il primo seminario cristiano-islamico. Il 21, il 22 e il 23 dicembre a Messina il convegno economico Siculo Arabo. E c'è di più. Da una deposizione del console libico a Palermo si è appreso che alla fiera di Tripoli dall'1 al 20 marzo ci sarà il colloquio Siculo Arabo organizzato insieme all'assessorato regionale al turismo siciliano. Professore Vitrano, riporto ancora un passo del testo raccolto dal settimanale di cui citavo poco fa. Inizio col dire, ma i più notevoli sono i programmi futuri. Emissari libici si stanno interessando a fabbriche siciliane. Tra le altre, due dell'ente siciliano promozione industriale sono la Facup, abbigliamento maschile, e il cacciaturificio siciliano. Ma queste sono, in definitiva, noccioline. L'occhio dei libici è puntato allo stretto di Messina, al ponte sullo stretto. A Tripoli, negli uffici che contano, ci sono i piani per un collegamento ferroviario diretto da Amburgo alla Sicilia e quelli per la creazione di un porto containers a Capo Granitola in provincia di Agrigento. Il problema libico, come quello degli Emirati del Golfo, sta nei bassi fondali delle loro coste. Sarebbe risolto da una flotta di traghetti che li collegasse con la Sicilia. Sono navi che pescano poco. Intanto in Sicilia escono dai cassetti vecchi progetti industriali finora mai realizzati, per una fabbrica di esplosivi, per l'imbottigliamento di acque minerali e bibite, per una fabbrica di cartoni ondulati, per una fabbrica di vagoni ferroviari della quale esistono già i macchinari presso la AIRSIC, società dell'ESPI, che non li ha mai messi in funzione, sebbene anche recentemente dal Sudafrica si è aggiunta una richiesta di 3.100 vagoni merci per una conceria. L'esempio di Agnelli farà da volano a tutte queste iniziative. Probabilmente la risposta è che la classe dominante in Sicilia non vuole vedere turbato il suo sistema di potere economico-politico. La presenza di estranei nell'economia siciliana, particolarmente in quella parapubblica, avrebbe certamente un potere dirompente. Anche le motivazioni patriottiche alla diffidenza verso i libici hanno avuto questa origine? Può darsi. Certo è che la commissione mista libico-siciliana per lo studio delle opportunità economiche da sviluppare è ferma. È ferma a Palermo, naturalmente, ma non a Tripoli. Questo è quello che dice Paolo Berti sull'europeo. Adesso le domando, professore Vitrano, innanzitutto di chiarirci un po' le idee per quanto concerne il convegno economico che si è svolto a Messina. E poi vorrei anche il suo punto di vista su tutto quello che gira per adesso nella stampa e così via dicendo, a proposito di questo avvicinamento non solo ideologico ma soprattutto economico verso la Sicilia.
Le sue domande sono un pochettino taglienti, capisco che ripete parole di Paolo Berti,
per alcune cose,
però sta cercando di scavare, mi piace però perché scavando si arriva alla verità. Ora, semplicemente che per poter parlare di questo dovrei parlare un attimo del seminario islamico cristiano tenutosi a Tripoli, poi del primo seminario informativo tenutosi qua a Palermo e a Catania, e poi
del convegno.
Posso arrivare finalmente al convegno. Dall'1 al 6 febbraio 1976 cioè dall'1 al 6 Safar 1396 dell'Egira, a Tripoli si è tenuto il famoso seminario islamico cristiano. Al seminario hanno partecipato moltissimi teologi, sia da parte cristiana che da parte islamica. E questo era già stato propugnato
dal Concilio Ecumenico Vaticano II,
dal quale era scaturita proprio una formulazione particolare che diceva l'accostamento alle religioni non cristiane, cioè non cattoliche. Ora,
questo è un
vecchio discorso che si ricollega un po' a San Francesco, ma è un discorso particolare.
E così, professore, fermandoci al seminario cristiano islamico.
Lego!
In tutte le edicole del 6 gennaio, l'Eco, settimanale politico e economico sindacale, a diffusione nazionale, che si occupa anche di sport, spettacoli e attualità. Acquistandolo risparmierete 6 volte di più, poiché costa quanto un quotidiano. Oltre a questo fatto, l'Eco, a partire dal mese di febbraio, pubblicherà anche tutti i nostri programmi. Ricordate dunque che se volete leggere un settimanale interessante ed obiettivo, dovete chiedere in edicola l'Eco, il vostro giornale. Tra l'altro costa solo 200 lire.
Leco.
In tutte le edicole dal 6 gennaio, l'Eco, settimanale politico e economico sindacale, a diffusione nazionale, che si occupa anche di sport, spettacoli e attualità. Acquistandolo risparmierete 6 volte di più, poiché costa quanto un quotidiano. Oltre a questo fatto, l'Eco, a partire dal mese di febbraio, pubblicherà anche tutti i nostri programmi. Ricordate dunque che se volete leggere un settimanale interessante ed obiettivo, dovete chiedere in edicola l'Eco, il vostro giornale. Tra l'altro costa solo 200 lire.
I'm a man.
money and men, my bigger. E sono le 11.30 in questo momento. Sempre 21 dicembre, mercoledì. Mancano 4 giorni al Santo Natale.